storie di fiabe da narrare.
C'era una volta.
Musica a 7, vite riavvolte su Radio Statale. Bentornati amiche ed amici.
Buonasera amici.
Buonasera, ci sono anch'io. Bentornati amiche ed amici. Siamo qui sempre su Musica 7, sono le 22.05, 5 minuti di ritardo, però ci siamo fatti attendere.
Diciamo che magari c'è di buono, no? 5 minuti,
buono,
dai.
Siamo un po' indaffarati nelle nostre vite solite quotidiane, che sono molto piene, diciamo, in questi giorni. E noi siamo tornati, come al solito vi terremo compagnia fino...
Ma chi siamo noi?
Io sono Michele e tu
e io sono Enrico. Ciao a tutti amici.
E vi terremo compagnia fino alle 11 di oggi, praticamente, di oggi.
Come al solito, sì.
Come al solito. E la cassettina che abbiamo rispolverato oggi è quella di una storia molto particolare, perché a noi non piacciono le storie semplici, sempre molto particolari, e riguarda Carlo Emilio Gadda, conosciuto da tutti come
l'ingegnere.
Donne, 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 che l'amore trasformerà. Mamme, 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 questo è il dono che Dio vi fa. Tra batuffoli e fasce, mille sogni nel cuore, per un bimbo che nasce, quante gioie e dolori. Son tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuor. Son le bellezze di un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amor. È tanto bello quel volto di donna, che veglia un bimbo e riposo non ha. Sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono un bene profondo, il più sincero dell'umanità. Mamme, 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 quante pene l'amore vi dà. Ieri, oggi, sempre, per voi mamme non c'è pietà. Ogni vostro bambino, quando un uomo sarà, segue il proprio destino. E da voi fuggirà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le mamme del mondo, ma soprattutto più bella tu sei, tu che m'hai dato il tuo bene profondo, e sei la mamma dei bimbi miei. E sei la mamma dei bimbi miei.
E E sei la bamba dei bimbi. No, la bamba. La mamma dei figli miei. Bellissima gap questa.
Vabbè. Molto. Solo grandi successi.
Solo grandi successi. Diciamo che è la stanchezza questa.
Sì, come vi abbiamo già anticipato, diciamo, abbiamo le nostre vite un po' che ci assorbono. Però comunque adesso ricominciamo, raccogliamo un po' di serietà e vi raccontiamo il personaggio di questa sera, allora, che abbiamo detto essere Carlo Emilio Gadda.
Carlo Emilio Gadda. Diciamo che abbiamo aperto questa puntata con questa canzone, l'abbiamo scelta non a caso ovviamente, come non facciamo le cose a caso qua a Musica 7, comunque la playlist musicale...
Mai, diciamo mai.
Mai, no, diciamo che la playlist musicale c'entra sempre qualcosa con la storia che stiamo raccontando alla fine. E i genitori di Carlo Emilio Gadda sono stati molto fondamentali, nel senso, in senso negativo e positivo, diciamo, da
diciamo
come
più,
la si vuole.
Più negativo,
più
magari,
negativo,
no?
Sì, diciamo, esatto.
Ma lo scoprirete adesso.
Esatto. Okay. Perché appunto abbiamo voluto iniziare con questa canzone di Claudio Villa, Tutte le mamme, dove appunto dice sono tutte belle le mamme del mondo, che a un certo punto di vista... La mamma di Gadda lo ha aiutato, ma a un certo punto di vista l'ha anche penalizzato. Adesso vi racconteremo perché, ma partiamo dall'inizio. Carlo Emilio Gadda nasce a Milano il 14 novembre 1893 da genitori borghesi, alla fine, da una famiglia borghese che comunque a cui non mancava praticamente nulla. Era una famiglia molto agiata che comunque viveva degnamente nella Milano dell'epoca, no? La figura del padre, se vogliamo, iniziamo un po' dalle figure dei genitori, no? La figura del padre è stata in un certo senso molto fondamentale in senso negativo, soprattutto lui, perché comunque i tormenti adolescenziali, lui fu un bambino molto tormentato da adolescente, i tormenti adolescenziali di Gadda si accentuarono soprattutto dopo alcune scelte che il padre prese, scellerate se vogliamo definirle così, dove praticamente il padre investì in modo sbagliato in alcuni settori che per lui sembravano delle fonti d'oro, capito? Lui si riteneva un imprenditore rivoluzionario.
Giocava in borsa, ecco,
giocava in borsa.
L'odierno giocatore.
Al posto di giocare in borsa ha giocato sui bacchi da seta. E questo gli offrì, cioè non è che gli offrì nulla praticamente. E diciamo che cadde non in rovina ma quasi, comunque mise molto in difficoltà tutta la famiglia Gadda, ma poi questo più un'altra cosa che fu l'acquisto di una villa in Brianza a Longone in provincia di Como, diciamo che la somma delle spese più questi investimenti sbagliati portò comunque la famiglia Gadda ad avere dei seri problemi economici e il povero Carlo Emilio piccolino risentì molto di questi problemi economici e veramente ne soffrì parecchio. Diciamo che fu molto condizionato da tutto questo, comunque ritrovarsi sulle spalle delle difficoltà economiche che alla fine non erano per colpa sua ma per colpa dei genitori.
Sì, sì.
Ad aggravare tutto questo ci fu la morte appunto del padre, che morì prematuramente nel 1909, e grazie a sua madre lui riuscì comunque a terminare gli studi, grazie a sua madre, ecco perché vi dicevamo in due sensi, nel senso ci furono proprio due punti di vista in cui si può vedere la madre. Questo è un punto di vista positivo perché appunto lo aiutò, non gli fece mai mancare nulla e gli fece appunto concludere gli studi al liceo classico Parini di Milano. E dal punto di vista negativo lo fece iscrivere al Politecnico di Milano, nella facoltà
di ingegneria. Sì.
Perché? Perché lei lo voleva, praticamente tutta la famiglia, sua madre soprattutto, lo voleva ingegnere, e lui mise da parte la sua vera volontà e la sua vera passione, che era la letteratura, per accontentare sua madre. Perché nell'audio che vi faremo sentire, adesso Gadda vi spiegherà perché ha preso questa decisione.
Sapevamo che lui aveva questa passione, la ritenevamo un hobby e quindi non ci facevamo grande caso.
Che cosa pensava sua madre del figlio scrittore?
Lei ne era anche orgogliosa, ne era compiaciuta, però lo riteneva come un passatempo così, ma che lui dovesse dedicarsi all'ingegneria e quindi la sua occupazione doveva essere quella. La mamma desiderava avere figli ingegneri.
Mia madre aveva dei cugini che erano ingegneri e si era fissata che io facessi l'ingegnere, perché i cugini facevano l'ingegnere.
Se oggi una madre obbliga un ragazzo a fare una cosa che lui non vuol fare, il ragazzo si ribella.
Ma si ribella se ha la facoltà di ribellarsi, se per esempio è fisicamente più debole di colui che lo obbliga a fare quella cosa, vero? Non può ribellarsi.
Sua madre attribuiva all'obbedienza un valore morale.
Ma no, non era un valore morale, era una scocciatura di questi che avevano il cervello fissati. Detto in parole brevi, siccome il cugino fa l'ingegnere, anche noi dobbiamo fare quello che ha fatto il cugino. Per esempio, un mio cugino ha lasciato precipitare dalle scale dei gradini di marmo pesantissimi, vero? Perché era un ingegnere fasullo.
Da bambino ero allegro, vivace, e quindi sempre pronto, disposto a giocare con i fratellini, che lui amava molto, perché essendo il maggiore si sentiva come un impegno verso di noi, sentiva la responsabilità di questa primogenitura. Era per noi un amore proprio paterno quasi, pur essendo poca la differenza di età. E poi, diventato più grande, così si cominciò a dedicarsi molto allo studio, a immergersi proprio nello studio. Così questa sua tensione nervosa a volte lo rendeva un pochino più riservato, più amante della solitudine, ecco. Si concentrava molto nello studio, credo che dipendesse da quello. Allora il suo carattere diventava anche un pochino irascibile, non voleva sentire rumori, per esempio, voleva silenzio intorno a sé, così si appartava un poco e qualche volta aveva qualche scatto anche di ira.
Questo era un documento, comunque un audio preso appunto da, che abbiamo trovato su YouTube, di un punto.
Sì, diciamo i soliti audio di repertorio, esatto. che noi andiamo a ricercare, esatto, per i nostri amici radioascoltatori.
Esatto, no, perché ci piacciono molto questi contributi audio, appunto, dove portiamo direttamente la testimonianza del personaggio che stiamo raccontando alla fine, no? E quindi chi meglio di lui poteva spiegare come si sentiva lui veramente e perché avesse preso quella scelta di accontentare sua madre e non accontentare se stesso alla fine.
Sì.
E dice no, perché quando quella persona, secondo me lui si sentiva anche, ma non perché quella persona era più grossa fisicamente, ma perché quella persona lo manteneva, capito? Quindi si sentiva anche un po' in colpa a deluderla da quel punto di vista, secondo me. Quindi per quello poi lui fu costretto, o si costrinse lui proprio personalmente a decidere di andare al Politecnico e prendersi quella laurea, che poi si prese in ingegneria elettrotecnica e nulla, cioè si prese questa laurea. Poi vi racconteremo dopo cosa successe. Ma andando avanti, appunto, la sua vita fu condizionata molto da questo episodio, perché una delle cose che si rimproverò sempre è stato il fatto di non aver deciso per sé, comunque per aver preso questa scelta della sua vita e di aver accontentato sua madre. Una cosa che si rimproverà sempre, una sorta di rimugino proprio mentale che avrà sempre in tutta la sua vita, capito?
Sì, diciamo, ha sentito un po' questo fardello dell'essere il primo figlio, diciamo, ecco.
Esatto.
L'ha detto anche nel video.
Sì, esatto.
Quindi,
ma poi soprattutto questa cosa familiare del fatto che i cugini dovevano essere tutti ingegneri, quindi anche lui doveva essere ingegnere. È un po' una sorta di status
probabilmente.
Esatto,
cioè,
esatto. Di nepotismo, di non so, cioè, ti passi il lavoro, per quindi nelle famiglie ci devono essere sempre quelle dinastie di lavoratori. Vabbè, niente, passando a... Erano comunque anche i primi del Novecento, cioè c'era un'altra mentalità, nel senso la famiglia veniva vista in un altro modo. Se ti azzardavi magari a rispondere a tua madre o tuo padre, o comunque, cioè, non è che vi stiamo dicendo di farlo, comunque sempre nel rispetto, però si tendeva più ad accontentare loro per cercare di accontentare meno se stessi, nel senso, e di cercare di vedere meno che cosa si volesse proprio nel proprio ego, nel proprio io.
Bene, dopo questa bellissima sviolinata sui rapporti familiari,
mi toccano molto. Da convinto interventista qual era? Praticamente lui partecipò alla prima guerra mondiale in prima persona come volontario nei reparti territoriali delle truppe alpine, venendo dislocato in varie zone arretrate sul fronte dell'Adamello e sulle alture vicentine. Fu fatto prigioniero nei pressi dopo la rotta di Caporetto, deportato nei pressi di Celle, e nulla. Lì la cosa importante che successe a Gaddafi fu il suo primo documento che redasse, documento scritto alla fine,
cioè, la sua prima opera ecco,
alla
sì.
fine, che era giornale di guerra e di prigionia. In pratica fu proprio un vero e proprio diario del suo periodo di prigionia, e niente, ci fu un recupero parziale anno dopo anno nel recuperare appunto queste scritture, che furono recuperate totalmente dopo la sua morte, perché appunto lì venne raccontata anche la prigionia a Celle, praticamente dopo la rotta di Caporetto, e praticamente i primi anni non ci furono tutti i racconti che lui scrisse in realtà nel giornale, solo dopo vennero pubblicati totalmente. L'orrore, comunque, la cosa che è successa, un'altra cosa negativa, perché questa è una serie di cose negative, poi arriveranno anche i momenti abbastanza felici nella sua vita, però ha avuto una vita molto molto segnata da alcune cose che lo traumatizzarono molto alla fine, e è stato comunque questa cosa dell'essere fatto prigioniero che lo condizionò molto nella
esatto,
sua vita.
Esatto, sì, esatto, ma infatti proprio questa sua prima opera, questo suo diario di prigionie, eccetera, diciamo, poi divenne proprio, quando poi fu pubblicato, diciamo, divenne proprio una sorta di opera contro, ecco, antimilitarista, contro la guerra, contro gli orrori della guerra.
Esatto.
E quindi anche, penso, contro, diciamo, cioè, sì, contro la guerra, stavo dicendo, sì, contro il fascismo, ma in realtà quello non
sì,
era
esatto,
ancora arrivato.
Però vennero pubblicati dopo, perché appunto, cioè, solo dopo si scoprì le torture che venivano fatte poi ai prigionieri di guerra e a tutto l'orrore che c'era dietro appunto a questo atto vile e vigliacco, alla fine, nel senso, la guerra non porta mai a niente, quindi non dobbiamo dirlo noi.
E poi, sempre per causa, diciamo, della guerra.
Per causa della guerra suo fratello morì, Enrico, che era un aviatore. Lui disse di suo fratello che era la parte migliore e più cara di me stesso, quindi un pezzo importante praticamente di se stesso che se ne andava.
Un bel lutto, ecco.
Un bel lutto alla fine, perché comunque era una delle persone a cui teneva di più, ed è strano comunque che, nel senso, vuol dire che alla fine Gadda era sul serio affezionato comunque a lui, a suo fratello alla fine, perché alla fine con la morte del padre non ebbe questo effetto, ma non in maniera così traumatica.
Sì,
capito?
Diciamo, anche poi con la morte della madre, che avvenne successivamente, diciamo che comunque con i genitori aveva avuto questo rapporto conflittuale, mentre magari con il fratello, non lo so, si sentiva anche un po', tra virgolette, complice o prigioniero, ecco, di questa situazione familiare.
Esatto,
pochi.
Esattamente.
Per cui evidentemente c'era molto affezionato.
E quindi noi partiamo oggi, siamo partiti con la canzone di Clodovilla, vi abbiamo messo un contributo audio e adesso vi mettiamo un'altra canzone che parla sempre comunque di questo. Può essere un po' un messaggio rivolto a Gadda, quando se l'avessimo fatto sentire, capito, nel periodo in cui doveva decidere della sua vita, magari, non so, avrebbe cambiato idea. Questo è Bruno Risas con
La Verità.
Thank you. che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente e che il dolore serve proprio come serve la felicità. Sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi. Agli occhi della gente che morire serve anche a rinascere la verità perché ti fa paura l'idea di scomparire l'idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà finire la verità è che non vuoi cambiare.
Questo era Bruno Risas con La Verità, tratta dall'ultimo album A Casa Tutto Bene.
Che bella canzone.
Molto, mamma molto. Ma devo dire che ha fatto un salto di qualità comunque, lo stanno dicendo un po' tutti, però vabbè, sì, diciamolo sì. Anche noi.
E io devo dire invece che quando con questa canzone è stato veramente emozionante.
Molto
io...
emozionante, molto emozionante. Si è messo Enrico a piangere, gamba testa piangeva.
Non ce la faccio.
Salutiamo anche
non
il dottor
troppi
Zito,
ricordi.
Zito Strippoli di Ratata Plan.
Il mio alter ego.
Esatto. Cuore foggiano.
Esatto.
Ma dopo tutte queste storie tristi alla fine, giusto?
Sì, diciamo, cambiamo registro, nel senso che andiamo avanti con la sua storia. Vi parliamo un po' del, diciamo, della sua professione, ecco, delle sue professioni in realtà. Perché noi vi abbiamo detto che era stato soprannominato l'ingegnere, e questo soprattutto successivamente ai tempi, diciamo, in cui lavorava in Rai. Però comunque, appunto, lui poi, dopo la guerra, torna a Milano e, diciamo, conclude gli studi, tanto che appunto nel 1920 si laurea in ingegneria elettrotecnica. E quindi poi comincia a lavorare per un'azienda, esatto, come ingegnere. Però richiamo alla sua passione della letteratura e delle scienze umanistiche è comunque molto forte, si fa sentire. Tanto che nel 1924 lui si iscrisse alla facoltà di filosofia, quella che noi abbiamo qui accanto alla radio, dove c'è il mitico Luciano delle fotocopie e dei caffè. C'è zio Mike che fa un cenno di approvazione.
Beh, ce l'ha fatto scoprire lui alla fine, quindi dobbiamo dirgli solo grazie.
Esatto, salutiamo il mitico Luciano, salutiamo il mitico zio Mike e anche Angela, i nostri amici degli Scanzonati che ci hanno preceduto.
Ad Angela piace Neck, però vabbè, la salutiamo lo stesso.
La salutiamo lo stesso. Comunque, allora, quindi si iscrisse alla facoltà di filosofia e, pensa un po', ha anche sostenuto tutti gli esami del corso di laurea, però non si è laureato perché non ha discusso la tesi. Non lo so, vai a capire perché.
Quest'uomo ha tante cose che bisogna capire nella sua vita. Una delle tante è questa, alla fine. Quindi...
Vabbè, voglio dire, comunque, negli anni successivi comincerà poi a collaborare con alcune riviste, insomma, a scrivere per alcune riviste, un po' come passatempo, esatto, come diceva la mamma, che la letteratura era un po' un hobby, doveva essere un po' un hobby. Comunque, lui comincia a collaborare con alcune riviste. La prima rivista fu si chiamava Solaria. Un giornale, una rivista di Firenze.
Di Firenze.
E, diciamo che comunque nei primi anni si dedica soprattutto alla saggistica, quindi ad esempio saggi e trattati, ad esempio sulla letteratura e la filosofia. Tant'è, ad esempio, uno, diciamo, abbastanza importante, penso, è questo trattato che si chiama Racconto italiano di ignoto del Novecento. Che l'ha scritto nel 1924-25. Quindi questo trattato contiene, diciamo, diverse speculazioni, diverse informazioni, diverse, tra virgolette, linee guida, diciamo, se vogliamo, su come deve essere strutturato un romanzo moderno. E quindi, diciamo,
sì,
questo
è... lui aveva un po' questo modo, cioè, di fare una specie di decalogo su delle norme, comunque.
Esatto, diciamo,
per
questa
qualsiasi cosa,
è una forma mentis un po' ingegneristica,
esatto,
ecco,
esatto.
Questa
dell'ordine,
l'ha segnato,
no, prima,
sì.
Fare così, prima così. E alla fine è un tratto molto distintivo che si distingue.
Tant'è che dopo anche vi parleremo di un altro trattato, sempre, diciamo, come questo, che però riguarda il testo radiofonico. Però vabbè, questo è un piccolo teaser della nostra ultima parte della puntata. E quindi, allora, all'inizio scrive appunto trattati di letteratura e di filosofia. Successivamente si dedicherà anche, diciamo, alla narrativa, quindi scrivendo racconti. Ad esempio, la sua prima raccolta di racconti e prosa si intitola La Madonna dei Filosofi, pubblicata nel 1931, sempre con queste, cioè, no, non con questa stessa rivista Solaria, però con anche altre, diciamo, riviste, sempre, diciamo, tra Milano e Firenze. Nel 1938, anzi dal 1938 al 1941, viene pubblicato a puntate uno che, cioè, quello che è poi uno dei suoi due romanzi più famosi, che è La Cognizione del Dolore.
Sì. Ci sono anche dei video molto belli dove Baricco, Alessandro Baricco, spiega questo libro, proprio spiegandolo e facendo capire, comunque tiene comunque degli incontri dove appunto spiega il significato di questo libro. Andate lì. Queste,
sì,
delle
poi
informazioni
sul
che
tema
che
della
vediamo,
famiglia.
Queste informazioni che vediamo, appunto, le trovate tutte su, a fine YouTube. Se scrivete Carlo Emilio Gadda.
Sì, se volete,
se,
diciamo,
volete approfondire.
Se volete vedere questi video, se no potete anche andarvi a studiare nei testi di letteratura.
Esatto,
voglio dire.
Sì.
Noi vi diamo questi spunti per stuzzicare le vostre menti. Comunque, appunto, dal 1938 al 41 viene pubblicato a puntate. Mm-hmm. Perché prima si pubblicavano anche i romanzi a puntate.
Certo.
Quindi. La Cognizione del Dolore sulla rivista Letteratura. Questo romanzo però solo nel 1963 verrà pubblicato interamente come romanzo. andiamo avanti. Alla fine del 1940 abbandona definitivamente la professione di ingegnere per dedicarsi completamente alla letteratura, e sempre in quell'anno si trasferisce a Firenze, dove vivrà una decina d'anni, fino a quando non si trasferirà a Roma e che andrà a lavorare per la RAI,
che poi è un capitolo importante della sua vita, quindi poi ve lo andremo anche a raccontare. Ma diciamo che lui sostanzialmente, se vogliamo parlare proprio di quello che ha combinato nel mondo della scrittura, è stato un po' comunque uno dei rivoluzionari della narrativa dell'epoca, alla fine, perché nei suoi scritti, appunto, c'erano molti. Fu il primo po' a mischiare il linguaggio, appunto, popolare, se vogliamo definirlo così, perché poi, nel senso, anche Verga lo faceva, il verismo, capito?
Sì, sì.
Così.
Sì.
Però, comunque, lui questi regionalismi, dialettalismi, li metteva dentro i suoi testi molto colti e letterari. Fu il primo in una sorta a mischiare questi due generi un po' distanti tra loro.
Esatto, questo anche e soprattutto poi nel suo romanzo forse più famoso, che è appunto quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, che di cui ve ne parleremo più tardi, perché adesso vi facciamo ascoltare un'altra canzone e poi riprendiamo la storia con gli anni romani della vita di Carlo Emilio Gadda. La canzone che vi facciamo ascoltare adesso è
So Lonely
dei Police,
un'altra bella canzone.
Just kidding.
Anche questa non era scelta a caso, perché vogliamo dirlo perché?
Perché era un gran pezzone, diciamo.
Era un gran pezzone, ma però non si dice, se mi sentisse appunto Gadda mi troncherebbe.
Le regole del testo radiofonico.
Esatto.
Mannaggia
perché,
a te.
Lui alla fine fu una persona molto sola, perché non si circondò appunto di nessuno e morì solo proprio nella sua a Roma nel 1973. E questa ci sembrava un po' una canzone appunto per... Non abbiamo scelto canzoni felicissime, perché appunto la storia non è felicissima, seppur lui sia stato uno dei maggiori esponenti della letteratura del Novecento alla fine, perché lo è stato e lo sarà per sempre, però la sua vita fu molto molto tormentata. Diciamo che c'è stata molta pesantezza nell'andare a ricercare la sua vita, nel preparare questa puntata, perché veramente è stato molto difficoltoso, ma soprattutto perché vedevamo veramente negatività in qualunque cosa gli succedesse nella sua vita. Allora, adesso Enrico vi racconterà due cose sui suoi romanzi romani.
Allora, appunto, diciamo che dal 1950 in poi, diciamo che comincia la produzione letteraria matura di Gadda. Quindi, ad esempio, quello il romanzo che vi ho già citato, appunto, è tra virgolette il suo capolavoro, che è quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, una sorta di giallo abbastanza innovativo, abbastanza sperimentale, che era ambientato nella Roma degli anni 20, in cui appunto c'era questo ritratto del... c'era questo reato che era tipo un furto di gioielli che veniva consumato, cioè, quindi poi c'erano tutte le indagini della polizia, insomma, e quindi appunto era, diciamo, tutta questa la narrazione appunto si articola tutto intorno a questi ambienti della Roma di inizio Novecento, quindi anche appunto con il parlato, diciamo, caratteristico
romanesco
che abbiamo detto prima che Carlo Emilio Gadda, diciamo, era stato un maestro nel fondere diversi registri, diciamo, di parlato, esatto, quindi
va parlato e comunque di scritto, soprattutto perché lui scrisse molto, quindi diciamo che fu molto bravo comunque a mischiare, appunto, come dicevi tu, il parlato con lo scritto, appunto, un pochettino più accademico allo scritto un pochettino più popolare, se vogliamo dirlo così, con molti dialettalismi e regionalismi e robe del genere alla fine.
Esatto. E niente, da quest'opera, da questo romanzo, fu anche tratto un film di qualche anno successivo, insomma, due anni dopo la pubblicazione, che avvenne nel 1957. È stato tratto un film che si chiama Un maledetto imbroglio, dal regista Pietro Germi. Anche questo, diciamo, sarà
un'altra perla che vediamo.
Un'altra perla di neorealismo italiano degli anni 50, quindi.
Esatto.
Poi abbiamo detto che nel 63, quindi successivamente alla prima pubblicazione, viene dato alle stampe, viene pubblicato La cognizione del dolore, come romanzo, diciamo, a sé intero, e poi ci sono tra le ultime opere, diciamo, più famose, più importanti che si ricordano, sono ad esempio Eros e Priapo, che è una sorta di...
presa in giro del fascismo alla fine.
Esatto, sì.
Perché
sì,
vogliamo dirlo che lui alla fine ci credeva nel fascismo e rimase molto deluso.
All'inizio ci credeva, sì. Lui infatti nel 21,
nel
mi 21 sembra.
Nel 21
si iscrisse al partito, sì.
E poi rimase deluso da
ecco perché non aveva avuto, diciamo, tante grane, no, magari.
Ma nel senso comunque che non lo tormentarono.
Esatto, tanto. Sì.
Ah, sì, può darsi. Però poi alla fine si ricredette su quello che aveva fatto, perché poi... appunto sapete come è andata a finire alla fine, no? E questo appunto è una specie di saggio, romanzo, che è un po' una sorta di presa in giro, Eros e Priapo, che appunto prende in giro comunque l'apologia fascista alla fine, quindi in questo romanzo si prende un po' in giro la figura di Mussolini. Un po' lo si psicoanalizza, diciamo così, una cosa del genere.
E quindi niente, adesso vi, diciamo, vi passiamo a parlare di un tema che a noi è molto caro, ma soprattutto a Michele è molto caro.
Sì, perché,
visto
allora,
che c'è scritto anche una tesi di laurea.
Una tesi di laurea, vabbè. Ma non è perché c'è scritto la tesi di laurea, ma perché comunque riguarda proprio il mezzo dal quale noi stiamo trasmettendo alla fine.
Esatto,
quindi
esatto.
Quindi ci sembrava importante raccontare questa appunto parte di vita di Emilio Gadda quando iniziò a lavorare in Rai nel 1950, intorno al 1950. Nel 1953 redasse no, adesso ho sempre problemi col passato remoto, vabbè. fece questo testo che si chiama Norme...
Pubblicò, scrisse,
pubblicò,
cioè,
vabbè, non mi vengono i sinonimi.
Siamo stanchi, esatto. Perdonateci per... No, vai.
Seguite la nostra storia. Norme per la redazione di un testo radiofonico. In cosa consisteva? Era proprio una serie di regole su come bisognava parlare in radio. Una sorta proprio di non decalogo, perché erano 11 regole alla fine. Però comunque una sorta di testo scritto dove dovevi proprio seguire quelle regole che per Gadda erano fondamentali per far sì che in radio funzionasse un discorso e fosse, avesse una funzione proprio più divulgativa che appunto creativa la radio. E, arrivò proprio in un momento molto particolare della radio alla fine, perché in quegli anni appunto si dibatté molto di si dovesse avere in radio. Alla fine lui fu uno dei uno dei tre appunto scrittori fondamentali che alla fine scrissero del parlato radiofonico e fecero appunto della sorta di norme appunto per parlare in radio. Gli altri nomi sono Ornella Fracassoro Martini e Antonio Piccone Stella, che era lo storico direttore del GR, e lui scrisse proprio su come bisognava parlare in radio, come dovevi dire la notizia, come dovevi farlo e in che tempi. Mentre Gadda fu un po' più generale, nel senso non proprio nel notiziario scusate, ma proprio in radio in generale, nel senso leggere un testo in radio. Diciamo che rispetto ad adesso l'idea di radio era molto diversa da come la conoscete adesso. Era una radio più di contenuto, sì, ma più letta che parlata, nel senso perché il parlato radiofonico era molto letto e meno parlato. Qui dopo il 1976, ovvero tipo la riforma, appunto la riforma, la sentenza che appunto permise a molte radio di liberarsi dal monopolio della RAI, ci fu appunto il parlato radiofonico ebbe una sorta di cambiamento anche di stile, perché ci fu una sorta più di parlato radiofonico a braccio, se vogliamo dirlo così, meno scritto e meno accademico, ma più libero e più sciolto anche sinteticamente. Adesso non voglio tediarvi con la sintassi e il lessico e la morfologia, però diciamo che fu questo. Infatti adesso lo stile delle radio che sentite adesso appunto viene dal 1976, appunto da quella riforma che appunto liberò anche il linguaggio, snoganò anche il linguaggio in radio alla fine.
Mentre prima, diciamo, di questa riforma è detto che appunto c'è questo testo di Gadda.
Di Gadda che vi leggo delle norme. Inizia così: ciò avvertito, ecco le regole generali assolute per la stesura di ogni testo radiofonico, generali, cioè valide per qualunque tipo di testo radiofonico. Per esempio, alla numero 3, il tono gnomico e saccadè che può risultare da un siffato incanalamento e governo della piena di idee non dovrà sgomentare preventivamente il radiocollaboratore. Una dopo l'altra le idee avranno esito ordinato e distintamente percepibile al radioapparecchio. Una fila di persone che porgono il biglietto l'una dopo l'altra al controllo del guardiasala. La consecuzione delle idee si distende nel tempo radiofonico e deve avere il carattere di una écoulement, di una caduta dal contagocce. Ogni tumultuario affollamento di idee nel periodo sintattico conduce al vuoto radiofonico. Allora, qua, questa è un po' una frase simbolo alla fine, perché racchiude un po' il senso del parlato radiofonico secondo Gadda alla fine. è un tono, è appunto, a parte che è uno scritto molto, ma molto accademico, con un linguaggio difficilissimo.
Guarda, è culmanto, lì come che era, il tumultuoso.
È culmant, scusami, non sono francofono
come
te. Culmant è francese.
Sì, dopo il tumultuoso cadere dal contagocce, esatto, guarda, esatto. Non avevamo
poi
idea.
Fa tutte queste metafore lui, perché soprattutto in un'altra regola, lui dice che il cervello opinante deve parlare al cervello opinante, perché comunque non devi creare una sorta di disuguaglianza tra lo speaker, che non si chiamava ancora speaker ma radio collaboratore, appunto.
Ah, ecco.
E, appunto, non c'era questi termini forestierismi che venivano presi da fuori.
Esatto, sì.
E non doveva creare una sorta di senso di inferiorità nel radioascoltatore, alla fine, e non, il radio, perché doveva sempre comunque specificare le cose che stava dicendo e non dar per scontato che il radioascoltatore sapesse tutto quello che il radiocollaboratore stava dicendo e stava spiegando, alla fine. E diciamo che introdusse proprio un tema molto fondamentale, che è il tema del rispetto nel radioascoltatore, perché è un tema che c'era, ma non così evidente come lo come fece Gadda, che lo scrisse proprio in questo norme per la redazione di un testo radiofonico, e il rispetto radiofonico che appunto doveva pervenire secondo queste regole di chiarezza, soprattutto sintattica, perché un'altra regola che vi posso dire è il fatto comunque di non usare troppe, per esempio, subordinate, ma di essere molto schematici, quindi frasi brevi, concise, che avessero un significato di impatto molto preciso e che non portassero il radioascoltatore a perdersi chissà dove con periodi molto lunghi e molto complicati e complessi, no? Perché diciamo che la radio aveva più una funzione divulgativa all'epoca che una funzione, appunto, non lo so, di intrattenimento o cose così. C'erano programmi di intrattenimento, perché stava nascendo appunto Terza Pagina nel 1950, adesso lo so che vi sto annoiando, sono tante cose, però
che sono altre storie queste,
sono altre,
diciamo,
storie, però comunque diciamo che la funzione principale della radio era la funzione divulgativa. L'ultima cosa che vi posso dire sui tempi radiofonici: noi li sforiamo sempre, infatti lui secondo me ci no, ma nel senso, no, secondo me nei suoi tempi ci stiamo, però nei tempi radiofonici attuali non ci siamo. Però nei suoi diceva che comunque al massimo il radiocollaboratore doveva parlare 15 minuti, non di più.
Al massimo,
se si era in due, poteva fare questo escamotage del doppio parlato con un'altra persona, si poteva arrivare a 30-40 minuti, poi stop. Perché così la soglia di attenzione era stata calcolata in questo modo, il fatto che comunque un radioascoltatore avesse questa soglia di attenzione che non andasse oltre i 15 minuti e poi si perdeva così. Quindi queste furono un po' tutte le regole che disse Gadda, che comunque fecero un po' da spartiacqua in quel periodo per il linguaggio radiofonico, che poi si modificò parecchio rispetto comunque a quello che raccontava lui, perché adesso se andate a sentire tutti i programmi radiofonici, ve l'ho detto anche prima, il parlato radiofonico è molto molto più libero e ci sono molti più speaker che fanno periodi lunghissimi e non si capisce, cioè a volte perdi il filo del discorso, però è un po' anche questo il bello, il mischiare proprio
la spontaneità diciamo.
Esatto, che per far divertire appunto il radioascoltatore.
Niente, allora, dopo questo flusso tumultuoso dal contagocce, è arrivato il momento dei saluti,
perché è finita la puntata, se no ci cacciano via. Finita la puntata, sono quasi le 11. Noi vi abbiamo raccontato Carlo Emilio Gadda, questa è la storia di Carlo Emilio Gadda. Ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre alle 22, su www.radiostatale.it, sull'app TuneIn. E vi lasciamo con un altro pezzo bello peso. Bello peso,
esatto, per non rovinare il mood, esatto, della serata.
I Radiohead con
Paranoid Android, dall'anonimo album Paranoid Android. Ciao a tutti. Ciao. E buonanotte.